Purgatorio, Canto 31, by Dante Alighieri. O you upon the holy stream's far shore, so she, turning her speech point against me, even its edge had seemed too sharp, began again, without allowing interruption. Tell, tell if this is true, for your confession must be entwined with such self-accusation. My power of speech was so confounded that my voice would move and yet was spent before its organs had released it. She forebore a moment, then she said, "What are you thinking? Reply to me, the water has not yet obliterated your sad memories." Confusion mixed with fear compelled a yes out of my mouth, and yet that yes was such, what needed eyes to make out what it was? Just a crossbow that is drawn too taut, snaps both its cord and bow when it's shot. And arrow meets its mark with feeble force. So, caught between that heavy weight, I burst and I let tears and sighs pour forth. My voice had lost its life along its passage out. And this, she said, in the desire for me that was directing you to love the good beyond which there's no thing to draw our longing. What chains were strung? What ditches dug across your path that, once you'd come upon them, caused your loss of any hope of moving forward? What benefits and allurements were so evident upon the brow of others that you need to promenade before them? After I withheld a bitter sigh, I scarcely had the voice for my reply, but laboring, my lips gave my words form. "Weeping," I answered. "Mere appearances turned me aside with their false loveliness as soon as I had lost your countenance. And she, had you been silent or denied what you confess, your guilt would not be less in evidence. It's known by such a judge. But when the change of sinfulness has burst from one's own cheek, then in our court the wet stone turns and blunts our blade's own cutting edge. Nevertheless, that you may feel more shame for your mistake, and that, in time to come, hearing the sirens, you may be more strong, have done with all the tears you sowed and listen. So shall you hear how, and to other ends, my buried flesh should have directed you. Nature or art had never showed you any beauty that matched the lovely limbs in which I was enclosed. Limbs scattered now in dust. And if the highest beauty failed you through my death, what mortal thing could then induce you to desire it? For when the first arrow of things deceptive struck you, then you surely should have lifted up your wings to follow me. No longer such a thing. No green young girl or other novelty, such brief delight, should have weighed down your wings awaiting further shafts. The fledgling bird must meet two or three blows before he learns. But any full-fledged bird is proof against the net that has been spread or arrow aimed. As children, when ashamed, will stand their eyes upon the ground. They listen silently, acknowledging their fault repentantly. So did I stand. And she enjoined me, since hearing alone makes you grieve so, lift up your beard and sight will bring you greater tears. There's less resistance in the sturdy oak to its uprooting by a wind from lands of ours or lands of Labus than I showed in lifting up my chin at her command. I knew quite well when she said beard, but meant my face, the poison in her argument. When I had raised my face upright, my eyes were able to perceive that the first creatures had paused and were no longer scattering flowers. And still, uncertain of itself, my vision saw Beatrice turned toward the animal that is, with its two natures, but one person. Beneath her veil, beyond the stream, she seemed to surpass her former self in beauty as, here on Earth, she had surpassed all others. The nettle of remorse so stung me then that those, among all other things that once most lured my love, became most hateful to me. Such self-indictment seized my heart that I collapsed, my senses slack. What I became is known to her who was the cause of it. Then, when my heart restored my outer sense, I saw the woman who'd I'd found alone, standing above me saying, "Hold, hold me." She'd plunged me up to my throat in the river, and, drawing me behind her, she now crossed light as a gondola along the surface. When I was near the blessed shore, I heard "Asperges Me" so sweetly sung that I cannot remember, or much less transcribe it. The lovely woman opened wide her arms. She clasped my head, and then she thrust me under to that point where I had to swallow water. That done, she drew me out and led me, bathed into the dance of the four lovely women, and each one placed her arm above my head. Here we are, nymphs in heaven, stars. Before she had descended to the world, we were assigned as her handmaids to Beatrice. We'll be your guides unto her eyes, but it will be the three beyond who see more deeply, who'll help you penetrate her joyous light. So, singing they began, then leading me together with them to the griffin's breast, where Beatrice turned towards us, stood, they said. "See that you are not sparing of your gaze. Before you we have set those emeralds from which love once had aimed his shafts at you." A thousand longings burning more than flames compelled my eyes to watch the radiant eyes that, motionless, were still fixed on the griffin. Just like the sun with a mirror, so the double-natured creature gleamed within. Now showing one, and now the other guise. Consider, reader, if I did not wonder when I saw something that displayed no movement through its reflected image kept unchanging. And while full of astonishment and gladness, my soul tasted that food which, even as it quenches hunger, spurs the appetite. The other three, whose stance showed them to be the members of a higher troop, advanced, and, to their chant, they danced angelically. "Turn, Beatrice, oh, turn your holy eyes upon your faithful one," the song beseeched, "who, that he might see you, has come so far. Out of your grace, do us this grace. Unveil your lips to him, so that he may discern the second beauty you have kept concealed. O splendor of eternal living light, who's ever grown so pale beneath Parnassus' shade, who has drunk so deeply from its fountain, that he'd not seem to have his mind confounded, trying to render you as you appeared, where heaven's harmony was your pale likeness. Your face, seen through the air, unveiled completely."
Canto 31. O tu che sei di là dal fiume sacro, volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m'era paruto acro, ricominciò, seguendo senza conta. Di se questo è vero, a tanta accusa tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa, che la voce si mosse, e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: «Che pense? Rispondi a me, che le memorie triste in te non sono ancor dall'acqua offense». Confusione e paura insieme miste mi pinsero un tal sì fuor della bocca, al quale intender fuor mestier le viste. Come balestro frange, quando scocca da troppa tesa la sua corda e l'arco, e con men foga l'asta il segno tocca, sì scoppia io sottesso grave carco, fuori sgorgando lagrime e sospiri, e la voce allentò per lo suo varco, ond'ella a me: «Per entro i miei disiri, che ti menavano ad amarlo bene di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati, o quai catene trovasti? Perché del passare innanzi dovessi ti così spogliar la spene? E quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro, perché dovessi lor passeggiare anzi?» Dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispuose, e le labbra a fatica la formaro, piangendo dissi: «Le presenti cose, col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose». Ed ella: «Se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua, da tal giudice sassi. Ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolge sé contro il taglio la rota. Tuttavia, perché mo vergogna porte del tuo errore, e perché altra volta, udendole serene, sie più forte, pon giù il seme del piangere e ascolta. Si udirai come in contraria parte mover dov'ieti mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura o arte piacer quanto le belle membra in ch'io rinchiusa fui e che son terra sparte. E se il sommo piacer sì ti fallio per la mia morte, qualcosa mortale dovea poi trarre te nel suo disio. Ben ti dovevi, per lo primo strale delle cose fallaci, levar suso di retro a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso ad aspettar più colpo o pargoletta o altra novità con sì breve uso. Novo augelletto due o tre aspetta, ma dinanzi dagli occhi dipennuti rete si spiega in darno o si saetta. Quali fanciulli, vergognando, muti, con gli occhi a terra stannosi, ascoltando e se riconoscendo e ripentuti, tal mi stavio. Ed ella disse: «Quando per udir sé dolente, alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Con ben di resistenza, sì di barba robusto cerro, ovvero al nostral vento, ovvero a quel della terra di Iarba, ch'io non levai al suo comando il mento. E quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento. E come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature da loro aspersion l'occhio comprese, e le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volta in su la fiera, che sola una persona in due nature. Sotto il suo velo e oltre la rivera vincer pariemi più se stessa antica vincer che l'altre qui quand'ella c'era. Di penter sì mi punse ivi l'ortica, che di tutte altre cose qual mi torse più nel suo amor più mi si fe nemica. Tanta riconoscenza il cor mi morse ch'io caddi vinto, e quale allora femmi salsi colei che la cagion mi porse».
Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna ch'io avea trovata sola sopra me vidi e dicea: «Tiemmi, tiemmi!» Tratto m'avea nel fiume infin la gola, e tirandosi me dietro sengiva sovresso l'acqua lieve come scola. Quando fui presso alla beata riva, asperges me sì dolcemente udissi che non so rimembrar, non ch'io lo scriva. La bella donna nelle braccia aprissi, abbracciommi la testa e mi sommerse ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse e bagnato m'offerse dentro alla danza delle quattro belle, e ciascuna del braccio mi coperse. Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle, pria che Beatrice discendesse al mondo fummo ordinate a lei per sue ancelle, merrenti agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là che miran più profondo. Così cantando cominciaro, e poi al petto del grifon seco menarmi, ove Beatrice stava, volta a noi. Disser, fa che le viste non risparmi, posto t'aven dinanzi agli smeraldi, ond'amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri, più che fiamma caldi, strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, che pur sopra il grifone stavan saldi. Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, sì, io mi maravigliava quando vedea la cosa in sé star queta e nell'idolo suo si trasmutava. Mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che, saziando di sé asseta, se dimostrando di più alto tribo negli atti, d'altre tre si fero avanti, danzando al loro angelico caribo. «Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi!» era la sua canzone, al tuo fedele che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazie che disvele a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele. Oh, splendor di viva luce eterna! Chi pallido si fece sotto l'ombra sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti, là dove armonizzando il ciel t'adombra, quando nell'aere aperto ti solvesti.